Professore Maria Dante, siamo molto contenti di averla stasera con noi in occasione della conferenza su Capograssi e approfittiamo di questa occasione per fare con lei una intervista. Lei è un allievo di Giuseppe Capograssi, anche senza averlo mai conosciuto, ma a tutti gli effetti può definirsi allievo di Giuseppe Capograssi. Quale si potrebbe dire che è una sorta di un testamento intellettuale di Giuseppe Capograssi, anche in chiave di attualità oggi?
Io credo che sia un onore che non posso accettare, quello di qualificarmi come allievo, perché c'è una frase famosa applicata molto spesso a Newman, per il quale si dice che chi conoscesse solo gli scritti di Newman, di questo grande pensatore, teologo e scrittore inglese, anglicano e poi cattolico, conoscerebbe assai poco. Ora vedi, gli scritti di Capograssi sono relativamente pochi. Non ha scritto mica una biblioteca. Ha scritto sei, qualcuno direbbe, streaming city volumi che si contengono in un astuccio e che furono pubblicati postumi 3 anni dopo. Da 2 a 3 anni dopo la sua morte, a cura di discepoli che non si possono dire alla lettera veramente discepoli, perché credo appunto che lo frequentassero. Il professor Daddio, che uno è ancora vive di questi curatori dell'opera, che non fu chiamata prudentemente Omnia, ecco, discepolo in senso stretto non si è mai professato. Ecco, uno che forse merita con maggior proprietà il titolo di discepolo si chiama Gabrio Lombardi, lo zio dell'attuale portavoce della Santa Sede. Ma era un romanista, era un professore di diritto romano. E il suo attaccamento a Capograssi non era certamente al filosofo. Tra i filosofi ha avuto sì degli importanti discepoli, anche dal punto di vista, diciamo, della, vorrei dire, filiazione scolastica. E tra questi sicuramente Piovani è il maggiore. Ma il discorso su Piovani è molto complesso e non lo possiamo fare in questa occasione.
Bene, grazie per questo delineamento della situazione, della situazione di allievi e di pensiero di Capograssi oggi. Ecco, ci ha lasciato comunque un termine che noi associamo subito al nome Giuseppe Capograssi, e questo è quello appunto dell'esperienza giuridica. Come si potrebbe dare una breve definizione dell'esperienza giuridica?
L'esperienza giuridica per Capograssi e la sua arma segreta contro l'idealismo, per far capire, direi che attraverso l'esperienza giuridica egli si dimostra giurista. Sa qual era il suo esempio per far capire l'esperienza giuridica? Faceva così con la mano come se avesse tra il pollice e l'indice la cambiale. Quando la cambiale arriva a scadenza, tu vivi nella drammaticità dell'esperienza giuridica. Cioè tu vivi la vita del diritto. E il diritto non lo cerca nel codice, nella norma. Lo cerca già molto di più nel processo. Ma la vera, come dire, corrente, l'oceano, anzi dovrei dire, del diritto è ciò che ognuno vive nel vivere la vita. Ad esempio, il contratto, il matrimonio. E prima del contratto e del matrimonio, il rispetto. Il rispetto. Il neminem ledere. Ai quando maturano nella coscienza le grandi discriminazioni del fas e del nefas. E queste cose l'uomo mica le ha insegnate a nessuno, le ha cavate come la goccia che cava la pietra.
Grazie per questa descrizione molto, molto significativa. Passiamo a un altro aspetto del pensatore Capograssi, l'aspetto dell'essere un pensatore cristiano. Che cosa significava per Capograssi essere un pensatore cristiano, un filosofo, un giurista cristiano?
Sai, in fondo l'associazione del sostantivo e dell'aggettivo egli la accettava, ma non la accettava, per esempio, quando si parlava di Partito Cristiano. La accettava secondo muquid, come dite voi teologi, questa associazione, perché direi che egli partecipò al grande dibattito che ci fu tra Blondel, Maritain, eccetera, sulla nozione di filosofia cristiana. Gilson vi partecipò anche, e così via. E in realtà egli è un filosofo immanentista che nel momento, diciamo, eccelso, come lo direbbe uno scrittore viennese, della sua vita, vive la conversione. Questa è una cosa importantissima. Non si capisce Capograssi se non si capisce che Capograssi è uno scrittore immanentista, che nasce immanentista, che nasce immanentista precoce, che vive l'esperienza intensissima dell'immanentismo storicistico e che ne sente la debolezza con una sua, direi, rottura, non per così dire con un'evoluzione, con processi successivi di revisione e di integrazione, ma come la botta in testa di Cornelio a Lapide. Ecco. Ma questo è importante precisare, non in termini di speculazione, ma in termini di vita morale. Quindi egli fa questo scatto dopo aver sempre, per così dire, girato intorno alla fiamma.
in questa dinamica, scatto, quale importanza ha Rosmini? In quale misura Capograssi si fa a Rosmini? Quale importanza ha Rosmini per il pensiero di Capograssi?
Non lo sappiamo, perché Capograssi non ha consentito ai suoi posteri una conoscenza esatta della sua biografia spirituale, quella che ordinariamente si intitola la storia di un'anima. Egli non ha creduto mai che le sue, diciamo, le sue produzioni di qualsiasi genere meritassero attenzione. Ora, certamente un lettore antico di Rosmini, anche nel periodo della sua indifferenza o del suo negativismo o del suo pessimismo o del suo scetticismo orrendo. Queste parole sono sue, perché pare che già nel 16 leggesse il Rosmini dell'epistolario ascetico. Ma questa è una notizia della quale ci manca la verifica. E le sue letture rosminiane comunque non si rivelano immediatamente, diciamo, interessate al Rosmini speculativo, all'ideologia rosminiana, alle polemiche sull'ideologia rosminiana. Rosmini gli penetra in cuore, e più anche che nel cuore, nella mente, quando egli comincia a rendersi conto, e se ne rende conto subito, che l'individuo, dico individuo, perché questo è il termine su cui insiste lui, direi ossessivamente, non è un filosofo. Nel secolo della filosofia romantica, della décadence e della filosofia moderna e contemporanea, degno della sua dignità, appunto, assoluta, cioè degno della sua assolutezza. Ecco, è l'individuo che lo porta a Rosmini, e non è vero il contrario, che sia Rosmini che lo porta all'individuo, perché lui con l'individuo stabilisce, direi, quasi un rapporto proprio prefilosofico. E questo bisogna dirlo.
Grazie di questa spiegazione. Poi Capograssi soprattutto muore nel 56, si è impegnato anche profondamente con riflessioni sull'ordinamento politico, democratico, dopo la guerra, la ricostruzione in un certo senso di un ordinamento. Qual è questa sua esperienza, questo suo contributo, queste sue riflessioni in merito a una certa ricostruzione della società?
Ecco, lei mi porta verso il Rosmini politico, ma io prima del verso il Capograssi politico. Sì. Ma io prima del Capograssi politico le debbo aggiungere una piccola nota su quella sua, diciamo così, apertura all'individuo avvenuta in sede dottrinale, negli anni venti, secondi anni venti, perché Capograssi non si può leggere soltanto come filosofo, lo si può leggere come un grande scrittore religioso. E di questa sua grandezza il monumento è un diario. Lei sa quanti diari hanno fatto la filosofia nel secolo XIX e nel secolo XX. Ebbene, ci sono queste sue 2000 circa lettere d'amore che lei lo immagina che cosa sono dal punto di vista del rapporto con l'individuo, con questo individuo che assume per lui, come dire, l'identità, direi quasi platonica, ma altri hanno detto da stil nuovo, della donna salvifica, della donna che ti salva, della donna che ti restituisce a Dio aprendoti la porta di un amore umano. E tutto questo scritto con una perfezione letteraria che non ha le quali negli ultimi secoli. Questo è il Capograssi che poi consentirà di rileggere con un altro lume il filosofo. E poi vengo e le concludo alla domanda sul Capograssi politico. Ebbene, il Capograssi politico è il Capograssi sociale. Io glielo dico brevemente, è un grandissimo filosofo dell'eguaglianza. Perché in Capograssi c'è una vena fortissima di paolinismo. Egli è veramente attaccato alla fonte paolina e dalla fonte paolina prende con un riecheggiamento infinito il fiat qualitas. Fiat qualitas. Che è un monito o qualche cosa di più, che in San Paolo ricorre con variazioni frequenti e sempre intense in tutta la sua predicazione apostolica, in tutti i testi che ce ne sono rimasti. Questa è una cosa importantissima perché il mondo, diciamo così, cattolico o giù di lì, con l'eguaglianza, non le ha mai avute le carte in regola. Noi credevamo che l'eguaglianza fosse giacobina. Abbiamo sempre creduto. La libertà un po', per così dire, meno. E Capograssi abbia tanto diciamo organizzato il pensiero di un giurista . sul dogma, sarebbe il caso di dire che non è un dogma, dell'eguaglianza, cioè sul principio. Ecco, questo spiega come egli, ad esempio, commentò in Italia in modo superlativo, perfettamente, diciamo così, aderente la Dichiarazione Universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali del dicembre 1948. La quale dichiarazione parte dall'eguale dignità. Il punto di partenza è l'eguale dignità degli esseri umani, anche perché essa stessa è un monumento del pensare dopo Auschwitz. Quanto a Capograssi, posso dire che egli ha pensato dopo Auschwitz le stesse cose che pensava già dal 1918.
Grazie per questa analisi. Per chiudere, un'ultima domanda, tornando al Capograssi, filosofo del diritto. C'è un altro grande filosofo del diritto che si ispirò a Rosmini, evidentemente alludo a Sergio Cotta. Se dovesse mettere accanto Capograssi e Sergio Cotta, se possibile, come si potrebbe caratterizzare l'influsso rosminiano su Capograssi invece che non quello su Sergio Cotta?
Su Sergio Cotta l'influsso rosminiano è tardivo, è dell'ultima fase del suo pensiero. Credo che lo abbia mediato lo stesso Capograssi. E quindi ci sono saggi di Capograssi curati da Cotta, anche perché io lo pregai di farlo, e lì il segreto per intendere questa preferenza di Cotta è che anche Cotta si distingue dalle correnti un po' più popolari del personalismo. Cioè, sa, non è la stessa cosa persona e individuo.
Assolutamente.
Non è la stessa cosa. Con la persona tu vai sul sicuro, ma nel mondo, che so io, della filosofia personalistica non si è tanto sicuri che l'individuo abbia un'anima, come non si sapeva se ce l'avesse la donna.
Grazie mille, forse mai cadente, è stato veramente un grande piacere fare questa intervista con lei.
È stata una gentilezza sua, spero di non avere, come dire, mancato.
Assolutamente no,
alla mia aspirazione per apprezzare Capograssi un po' più di quanto non lo sia.
Credo che lei è riuscito molto bene a farla apprezzare a noi, al nostro pubblico della Cattedra Rosmini, e la ringraziamo di nuovo tanto.
Grazie a lei.